State ascoltando Radio Popolare.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutti i sostituti, i vice, i facenti funzione, a tutte le persone non titolari che però devono ricoprire incarichi con le stesse responsabilità e le stesse competenze delle persone di ruolo. A tutti i numeri 2, alle riserve sempre disponibili, ai reperibili di turno. Questo mercoledì 14 gennaio è per voi, supplenti e vicari, che ci siete e siete indispensabili negli inevitabili vuoti di potere.
E ogni riferimento
è puramente non casuale.
È puramente Alessandro Braga per te, eh?
Il grande vicario.
Com'è andata? Vi ho ascoltato un po'. In che le gallerie mi hanno permesso.
Ma sì, sì, dai, è andata bene.
Io ho sentito super pimpanti.
Ma sì, ce la caviamo ormai. Non siamo rodati come lo siamo io e te, ovviamente.
Vabbè,
però
questo bisogna farlo tutti i giorni, se no sareste super rodati.
Però dai, è andata molto bene, siamo contenti.
Invece, oggi ti tocca il rompiscatole. Buongiorno Cinzia Poli, come
Buongiorno,
va?
Buongiorno titolare, bene, grazie, tutto a posto.
Tutto a posto, niente in ordine?
Esatto.
Abbiamo un bel po' di notizie divertenti oggi. Se pensavate che il mondo si riducesse alle crisi che conoscete, oggi ve ne proponiamo qualcun'altra.
Invece le segnalazioni culturali erano un po' frastagliate, è stato difficile metterle un po' in riga, diciamo, erano confuse. E vabbè,
ma noi adesso pianin pianino, come dire, le mettiamo in ordine.
Navighiamo nella confusione.
Sì, oggi con calma, è soltanto mercoledì. C'è ancora tempo per fare ordine. Ieri appunto, quando vi ho perso a un certo punto, viaggiavo in autostrada, quindi insomma a un certo punto il segnale purtroppo ogni tanto si perde, ero finito dentro questa bolla, volevo proportela, posso?
Certo.
Dai, te la propongo. Che è un po' come finire sott'acqua, eh? Underwater Love. This must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. O que que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. After the rain. underwater love, the way I feel it. Ukiki e siamo d'acqua. Eu sei que eu não quero mais nada. Deep in clear blue water, the sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. After the rain comes sun. After the rain comes sun, and after the sun comes rain again. Cai, cai, e tudo, tudo cai, e tudo cai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos nadar, e vamos nadar, e tudo, tudo dá. Must be underwater love, the way I feel it slipping all over me. This must be underwater love, the way I feel it. Oh,
sei persa in questa liquidità sonora.
Mi piace molto, grazie per avermelo fatto riascoltare, perché me lo sono ricordato mentre lo sentivo. Però questo pezzo non aiuta molto a uscire dal letto, sa?
No, anzi, però aiuta a entrare nella vasca da bagno.
È vero.
O nella doccia, adesso sono nella vasca addirittura al mattino. Blop. Fortunato lui. O lei. Da dove vuoi cominciare? Dove ci guidi? Dove ci porti, Cinzia?
Allora, partirei dalla pagina della cultura di Repubblica, dove c'è un articolo di Massimo Ammaniti che introduce un suo libro, Il coraggio di essere timidi, che è uscito per Raffaello Cortina. Da Darwin all'era social, elogio laico della timidezza. Di timidezza, di paura e di ansia, soprattutto nei confronti degli altri, si è parlato e si parla molto, soprattutto perché sono stati d'animo presenti sin dall'infanzia e che poi riguardano anche altre fasi del ciclo vitale. Per Philip Zimbardo, psicologo americano, sarebbe addirittura il 40% degli americani a manifestare timidezza di carattere. Non è un argomento nuovo. Già nel 1872 Charles Darwin, padre della teoria dell'evoluzione, nel suo libro L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, scrisse un capitolo di grande interesse e attualità sulla vergogna, la timidezza e la modestia. È ben nota la timidezza di Darwin, che lo spingeva a evitare conferenze e incontri pubblici e che addirittura lo penalizzò facendogli ritardare la pubblicazione del libro che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo. Questa sua disposizione lo aiutò però a comprendere meglio il mondo dei timidi, che arrossiscono con facilità di fronte agli altri, si vergognano e temono l'attenzione degli estranei, senza tuttavia provare paura, almeno nella maggior parte dei casi. Addirittura Darwin Riconobbe questo tratto di carattere in suo figlio quando aveva 2 anni e 3 mesi e, come lui scrisse, in questo caso la timidezza non si manifestava con un rossore, ma con un movimento degli occhi che distoglievano lo sguardo da me per qualche minuto. Questa osservazione di Darwin è stata poi confermata da John Bowlby quasi un secolo dopo nei suoi studi sull'attaccamento dei bambini evitanti rispetto alle persone poco conosciute e strane. Questo distacco si manifesta non solo con l'allontanamento fisico dagli altri, ma anche con il distogliere lo sguardo. Nel mondo odierno i timidi e i paurosi, gli appaurati del dialetto napoletano, non trovano facilmente il proprio posto, anzi incontrano diffidenze e incomprensioni prima di essere accettati dagli altri. Come ha scritto di recente Tahar Ben Jelloun in un articolo dal titolo «Elogio della timidezza», il timido non lo sa, ma si infiltra come un tarlo che erode più o meno nascostamente il mondo dello spettacolo, rendendo irrilevante la fattuità delle comunicazioni e dei comportamenti che si consumano nell'immediato. Il timido, con i suoi comportamenti, sfida il consumo frenetico della temporalità, non segue la moda o l'esigenza di un momento. Il suo temperamento lo costringe a vivere ritirato in sé e con poca propensione ad accogliere le novità che la vita gli propone ogni giorno. Continua a percorrere le sue rotte quotidiane con la sua chiglia profonda che lo aiuta a non scarrocciare di fronte ai venti e alle onde che incontra. Le sue intenzioni sono difficili da scalfire e avvicinarsi agli altri, soprattutto se sconosciuti, gli suscita talvolta una resistenza interiore insuperabile. Preferisce stare sulle sue, dal momento che teme il loro occhio giudicante. Ma la sua condizione non è pacificata. C'è un paradosso che non riesce a conciliare. Vive ritirato perché non ha fiducia nella disponibilità e nella comprensione degli altri, e allo stesso tempo anela a essere accettato e riconosciuto. La timidezza Darwin non ricercò l'origine dal punto di vista evoluzionistico, anche perché è un tratto che non sempre facilita l'adattamento alla vita sociale. Probabilmente costituisce una nicchia protettiva che consente di autotutelarsi perché evita di far esporre troppo alla competizione e ai conflitti. E allo stesso tempo questa nicchia consente di sviluppare certe doti personali di consapevolezza di sé e di riflessione.
E allora, per tutti i timidi, adesso in vestaglia possono, come dire, agitarsi, come avere delle chiacchiere battendo
le
loro nacchere e sognare che invece di questa giornata uggiosa si possa stare sotto il sole. Di Bodega.
Et dans le genou, pas ta gare, j'entends hurler de Mélinos.
Le Negresse Verte, che ospiti della festa di Radio Pop, ma 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, 4 anni fa.
Sì?
Sì, sì, lo giuro, ho ballato tantissimo.
No, l'ho riascoltati un programma musicale in volume, perché c'era Shawky che ha fatto una sorta di monografica sulla musica francese nel periodo di Mitterrand, e quindi sono usciti i Negresse Verte, mi hanno fatto venire voglia di riascoltarli. Allora, dalla pagina della cultura di Repubblica ci spostiamo a quella della Stampa. Vi segnalo 2 libri, uno è di Emilio Iona, che ha quasi 100 anni e ha scritto questo libro, 4 donne, che ricorda chi salvò la sua famiglia nel 43. E poi c'è segnalato un libro di mistica, ma in realtà quello che vi volevo leggere era una riflessione di Agnieszka Holland nella pagina degli spettacoli, che ha diretto un film, un biopic come si suol dire, su Kafka. Farò rivivere Kafka è lui l'esempio perfetto di identità europea. La regista polacca di Green Border racconta il nuovo film Franz e dice: il cinema è uno strumento potente se non cede ai ricatti dei finanziatori. Dice la Fulvia Caprara, che la intervista, le chiede se il cinema resta uno spazio di libera espressione. Lei dice che il cinema è un'arte potente, in grado di dire qualcosa su noi stessi e sulla società, ma spesso i problemi legati ai finanziamenti finiscono per corrompere noi cineasti, e infatti sono pochi i film che veramente affrontano i temi più attuali. Lo fanno un po' di più i documentari, ma l'impatto delle serie o del cinema di finzione non è paragonabile. Poi questi ultimi sono controllati dal capitale privato e dai finanziamenti pubblici. Il risultato è che tutto ciò che è controverso, provocatorio, sgradito a chi detiene il potere viene contrastato, soprattutto a livello economico. Però dice: non ritengo che questa sia una scusa valida per fermarsi, anche perché oggi è possibile girare film con pochissimi soldi. Crede che almeno in Europa bisogna provare a uscire da una comfort zone produttiva. Allora, poi le chiedono: perché Kafka come protagonista del suo ultimo film? Perché è un esempio perfetto di identità europea. Era un ebreo nato a Praga nell'impero austro-ungarico, ma non era né ungherese né austriaco né ceco. Non era religioso, scriveva e parlava in tedesco ed era considerato un cattivo ebreo. Dopo la Prima Guerra Mondiale, quando il fascismo nazionalista iniziò a prendere piede in Europa, si ritrovò ad essere un ebreo di lingua tedesca nella nuova Cecoslovacchia, dove non volevano né ebrei né tedeschi. Per i tedeschi era un ebreo e per gli ebrei era troppo cosmopolita e troppo poco osservante. Insomma, aveva caratteristiche in cui mi identifico molto. Dice: sono nata in Polonia, sono una regista polacca, ho sempre avvertito una forte connessione con la storia e con la cultura del mio paese, ma ho anche vissuto gran parte della mia vita altrove, in vari luoghi di Europa. Per esempio negli anni 80 sono andata in Francia. Quando guardi le cose da tante angolazioni diverse, perdi delle cose, ma ne guadagni molte altre. Poi le chiedono del film precedente, Green Border, che parlava della tragedia dei rifugiati da Africa e Medio Oriente intrappolati al confine tra Bielorussia e Polonia. Ne dava una definizione che mi era piaciuta molto, ma me la sono persa perché non ho sottolineato questo articolo. Segnaliamolo il suo film Green Border, mentre questo, appunto, quello che mi ha incuriosito era questo su Franz Kafka. Invece poi, sempre restando nel tema delle serie o dei film, comunque nel mondo dell'arte visiva, si parla molto in questo periodo di The Pitt, che è una serie televisiva che parla dei pronto soccorso. È un po'
super classico,
l'epigono di ER.
Sì,
no?
Sono i medical di stagione, bravo, ce n'è sempre uno.
Bravo, esatto. E pare che abbia un po' restituito fiducia nella sanità negli Stati Uniti. Insomma, è bizzarra questa cosa. vabbè, insomma, questa pagina era un pochino più frastagliata. Dopo ve ne leggo
però,
una più.
Però tu hai detto che bisogna uscire dalla comfort zone.
Parecchio,
no? Esatto.
Stamattina, comfort zone zero.
Con calma, noi lo facciamo. Ci sono due canzoni che si chiamano Top of the Bill, cioè il primo della lista alla fine, il primo delle hit, della classifica in qualche modo. Una degli Scorpions del 75 e una è recente, dell'anno scorso, dei Garriers. Mi è piaciuta molto.
Vero, c'è una certa potenza.
Sì.
Che è prodroma all'articolo che sto per leggerti, che arriva da... lo prendo da Avvenire. E si occupa di un genere che è avvolto un po' da un fascino e da... sì, da un fascino che prende molte persone, anche le più miti, ed è la scrittura di box, coloro che si sono occupati della box.
Beh, un po' come la box stessa, che stranamente ogni tanto incrocia le vite di tanti.
Massimiliano Castellani recensisce appunto questa antologia e l'articolo si intitola L'arte del pugilato è una scienza dolce. Se il pugilato è la nobile arte, allora il suo cantore più nobile e forse meno noto rispetto ai celeberrimi Norman Mailer e Joyce Carol Oates, è stato, a detta di tutti i critici americani, Abbott Joseph Liebling, nato nel 1904, morto nel 1963. E la conferma di questo primato arriva dalla sua antologia capolavoro, La scienza dolce, il mondo della box, che esce per Il Saggiatore. Liebling conosceva la box come i bassifondi di New York e ne rimase folgorato proprio perché gli consentiva di descrivere quella stessa umanità segnata dalla vita come un improvviso jab al volto lascia una cicatrice indelebile. In gioventù Liebling aveva praticato il pugilato grazie ai rudimenti appresi da uno zio scapolo e il primo articolo letto su un giornale riguardava un pugile dell'Oklahoma, racconta il sublime scriba della scienza dolce, che prima di tornare alla narrazione da bordo ring era stato inviato di guerra, corrispondente in Francia e notista politico. Il gong per lui suonò pochi mesi prima del match mondiale tra Sonny Liston e il nuovo re dei massimi, già medaglia d'oro ai giochi di Roma 60, Cassius Clay alias Muhammad Ali. L'unico rammarico per i suoi talenti per i suoi tanti lettori è non aver potuto leggere il racconto su quel primo scontro Liston-Clay disputato nel 64 alla Convention Hall di Miami e vinto da Clay per KO tecnico, cui fece seguito 10 mesi dopo la rivincita in cui si impose ancora per KO il Cassius del pungi come un'apa, come un'ape vola come una farfalla. Oggi che il pugilato è mero scimmiottamento di ciò che fu l'epica del quadrato, nessuno riconosce più i campioni della box che si è ridotta in miseria, specie sul fronte letterario. Perciò non resta che appunto rifugiarci nei poemi da New Journalism alla Tom Wolfe. Liebling era un cultore della materia che aveva approfondito con piglio da ricercatore, abbeverandosi alla fonte primigenia, la mitica rivista boxiana del suo ideatore Pierce Egan, che mandò la sua creatura alle stampe nel 1812. Liebling era appunto il padre della scienza dolce. Prima di diventare il più grande scrittore di box che sia mai esistito, era passato in scioltezza dal giornalismo scandalistico alla scrittura teatrale, dalle canzoni popolari a quelle d'operetta, e sono incline a sospettare che fu anche truffatore, sottolinea Liebling appunto parlando di Egan. Un ritratto di Egan che rimanda all'ineffabile poeta del pugilato e presunto nipote di Oscar Wilde, Arthur Cravan. Nato a Losanna e registrato nel 1887 come Fabian Avenarius Lloyd, Cravan fu un artista boxer, venditore porta a porta di riviste letterarie di cui era scrittore, direttore ed editore. Dall'alto dei suoi 2 metri d'altezza e 104 kg di peso, Cravan fu sedicente campione di Francia dei pesi massimi, ma probabilmente l'unico match sostenuto contro un vero pugile si tenne il 16 aprile 1916 a Barcellona, Plaza de Toros, quando sfidò la montagna umana Jack Johnson. Cravan cadde come foglia morta al tappeto dopo appena 60 secondi, ma si rialzò in un lampo per andare ad incassare le 5.000 pesetas della borsa in palio per lo sconfitto e con grande fair play poi scrisse: dopo Poe, Whitman ed Emerson, Jack Johnson è il più grande nordamericano che sia mai esistito. Mi piace come si mescolano, no, le storie di vita con poi quella che era la capacità di raccontare uno scontro.
Meritava invece questo pezzo una grande discussione poi sui brani, ma adesso non possiamo, i brani legati alla box.
Ce ne sono tanti.
Harry Kane, Sparring Partner, Broadway dei Clash, mamma mia, vabbè.
E invece sono le 6.30, dobbiamo passare la linea alla prima edizione del giornale radio questa mattina a cura di Diana Santini e di...
Sono distratto, scusami.
Martina Stefanoni. Certo,
Luca Parena invece per Metro
Regione. Dopo arriva dopo per Metro Regione. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Grigiore e mitezza, Claudio. Ieri sono queste le parole che sono uscite ieri dal meteo e che mi sono rimbombate nella mente mentre così abbiamo anche una giornata complicata.
Ma sai che grigiore e mitezza era veramente la giornata di ieri per me?
Eh, forse ogni tanto il meteo appunto rispecchia.
Ma loro sono degli ispiratori,
il
centro geofisico prealpino, il campo dei fiori, sono degli ispiratori.
Vediamo cosa
non sono dei, solo dei meteorologi.
No, ma no, sono dei metro a pensé, ad esempio, anche delle metresse a pensé, anche se è una parola
anche
che
dei meteo a pensé.
Metresse non si può dire.
No,
scusi,
meteo, ma meteo a pensé si
meteo
può dire.
Meteo a pensé si può dire. Grazie, buongiorno Camilla Galli.
Buongiorno.
È un po' che non ci sentiamo, che bello risentirla.
Ecco, bene, bene, sono felice.
Che cosa ci può dire per oggi e per i giorni prossimi, insomma, a venire?
Allora, oggi la giornata sarà un po' fotocopia di quella di ieri, nel senso che appunto avremo questa nuvolosità estesa, soprattutto sulla fascia di pianura. In montagna ancora magari qualche schiarita a tratti, un po' di sole. Verso tardo pomeriggio, serata, sempre sulla pianura potremo avere anche qualche prima debole pioggia. La giornata durante il giorno è mite per il periodo, perché siamo tra i 7 e i 10 gradi, e anche questa notte le temperature soltanto localmente sono scese sotto zero. La giornata poi di domani invece, poi soprattutto venerdì, prevede un peggioramento con precipitazioni che saranno invece un pochettino più consistenti, e invece in montagna le nevicate fino a circa 1200 metri, anche qui raramente scenderanno più in basso.
Quindi venerdì pioggia, lo diciamo soprattutto per i motociclisti.
Eh sì, beh, ecco. già un po' d'acquetta stamattina.
Sì,
c'era.
Stamattina sì, un po' di...
Anche sabato?
Sì,
anche sabato.
E anche la giornata di sabato, sì.
Va bene.
Vabbè, ci prepariamo, insomma è gennaio.
Ci si equipaggia, necessariamente. Grazie mille Camilla Galli, e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
a un bluesaccio ogni tanto ci vuole.
Eh
no?
Sì, dai, dal ritmo, anche perché iniziamo da delle questioni italiane un po' spinose. Io parto dalla stampa, la notizia è in prima pagina, l'allarme dell'Istat, la crescita è a rischio. Dalla crescita debole di fine 2025 ai nuovi focolai di instabilità che segnano l'inizio del 2026. È in questo quadro, scrive Istat, che si muove l'economia italiana, perché se è vero che negli ultimi mesi del 2025 l'attenuazione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi di interesse hanno ridotto l'incertezza e favorito la liquidità, con l'inizio anno si fanno più netti i rischi di un nuovo rallentamento. L'articolo prosegue nelle pagine interne, ne scrive Salvatore Rossi, questo è un altro articolo, questo è l'allarmeista sull'economia per frena la crescita in Italia, appunto preoccupano tra l'altro le tensioni in Venezuela, le incognite sulla Fed, la bolla dell'intelligenza artificiale, tra l'altro è sempre in calo la produzione industriale mentre aumentano gli scambi con l'estero e risale l'inflazione. Però fa riflettere due articoli che sono sulla stessa pagina, uno perché c'è il rapporto degli istituti di credito e Banca Italia dice che aumentano i prestiti alle famiglie, l'incremento dei finanziamenti alle famiglie registrato a novembre 2025 è del più 2,1%, vuol dire che le famiglie appunto si indebitano, chiedono dei prestiti.
E quindi c'è qualcosa nella narrazione di contraddittorio, no?
Anche perché invece dall'altra parte tassi di interesse bassi e tanti risparmi, ecco perché le borse continuano a salire. Quindi da una parte c'è chi ha molti risparmi in banca e chi invece insomma si indebita.
Sì, si indebita per le spese, quelle della vita, la sanità, sì, e così via. Il Sole 24 Ore ci propone due temi abbastanza, come dire, vicini. Affitti brevi in vista la stretta UE verso limitazioni su aree e notti. Il 2026 sarà l'anno della proposta di regolamentazione della Commissione europea sugli affitti brevi, lo prevede il piano casa di Bruxelles. Sentirete molto parlare di piano casa come slogan, diciamo, perché quello dell'Europa non è purtroppo un vero piano casa, l'abbiamo approfondito, anche se sono apparentemente tanti saldi, 600 milioni di euro sul tavolo, però per tutta l'Europa con diversità enormi e pochissimi incentivi reali alla casa in quanto casa, diciamo un po' più a costruire. L'obiettivo della normativa sarà limitare gli impatti negativi, verrà introdotta la possibilità di ridurre le locazioni con un tetto massimo annuale di notti vendibile, con l'obbligo di combinare questa modalità di affitto con altri canali considerati più meritevoli di tutela. Insomma, Bruxelles punta anche a distinguere gli host professionali da chi affitta per integrare il reddito, un po' come in Italia dove dal terzo immobile, ci dice Sole 24 Ore, scatta il reddito d'impresa, l'obbligo di partita IVA e oltre all'iscrizione della locazione turistica che c'è già per tutti coloro che offrono questo servizio. Ma anche, altra notizia del Sole 24 Ore, danni da Movida per i cittadini più risarcimenti. Fa il punto sugli giudici, così scrive Sole 24 Ore, in aiuto alle vittime, si consolida la giurisprudenza, a Milano il Tribunale riconosce per la forse terza volta un risarcimento di 6.500 euro per il rumore tale da impedire il sonno, il Comune è responsabile di aver concesso troppe licenze ai locali e non aver sanzionato gli esercizi commerciali.
Domani invece prosegue con una sua inchiesta, ce l'ha in prima pagina, appalti e indagati e caos alla difesa. La procura ipotizza truffa e corruzione ed è stato sentito anche il capo dell'esercito Masiello. Nelle pagine interne Enrica Riera appunto da conto di questa inchiesta su Tecne che agita la difesa. Appalti, affidamenti, contratti riservati e una mezza dozzina di indagati, sullo sfondo moltissime ombre. L'indagine segreta della Procura di Roma su Tecne, la società abruzzese di proprietà dell'imprenditore Ambrogio D'Arrezzo, dai conti in rosso e dalle commesse milionarie ottenute dalla difesa riguarderebbe anche altre aziende e in base a quanto appreso da questo giornale potrebbe ben presto provocare un terremoto nel comparto dell'esercito guidato da febbraio 2024 dal generale Carmine Masiello, non indagato nel procedimento. Proprio il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nei mesi scorsi, sarebbe stato sentito come persona informata dai pubblici ministeri della Procura di Roma, che lavorano da circa un anno all'inchiesta che riguarderebbe diverse ipotesi di reato, tutte da verificare, dalla corruzione, passando alla truffa, fino alla frode in pubblica fornitura e turbata libertà degli incanti.
Ma a parte questa notizia che, come sempre, insomma, un po' ci fa cadere le braccia, sono sé che sono centinaia le inchieste sugli appalti militari nella storia d'Italia. Vabbè, beh, comunque. Ma l'hai visto il video di Giorgia Meloni per Orban?
No, ha fatto un video per Orban?
Sì, non solo lei. Meloni tifa Orban, spot con i leader della destra estrema, pagina 25 di Repubblica. Giorgia Meloni parla in inglese, mentre Matteo Salvini con il cuore parla in italiano, però alla fine gli dice una frase in ungherese un po' male. Che vorrebbe dire avanti fino alla vittoria, perché Orban, che è indietro nei sondaggi, perché
ci sono le elezioni, no?
ad aprile ci sono le elezioni, dovrebbe essere dietro in questo momento però a un partito di centrodestra, non a un partito, come dire, di centrosinistra, che è al 49%, mentre Fidesz è un po' dietro. Li ha chiamati tutti, ha chiamato Alice Weider, la gran capa della AfD, che ha parlato nel suo video, ha detto la pace in Ucraina, la vogliamo per la pace in Ucraina, facendo un... Che confusione in cui viviamo. Vabbè, c'è anche Netanyahu nel filmato. Ci sono Meloni, Weidel, Milei dell'Argentina, che dice viva la libertà, carajo, ovviamente, tipicamente. Poi ci sono anche quello di Vox, Santiago Abascal. C'è la Meloni e c'è Netanyahu e Salvini.
Dai, ma che bello, cioè, con questi testimonial non può che vincere.
Sai che cosa ci vorrebbe?
Cosa ci vorrebbe?
Secondo me ci vorrebbe un elisir.
La donna è con me, è molto di più di una donna qualsiasi. Io voglio lei, un bene fortissimo, un grido bellissimo. Canto tutto e niente, una musica senza musica, dove tutto è niente, come musica nella musica. Il luogo com'è, una valle di nomadi tutto qui. Ascoltami tu, uomo di Neanderthal, zio di Tangeri. C'è qualcuno tra voi che sappia suonare una danza vertigine? Un ballo frivru che tolga le scarpe e le calze alle femmine. Suona tutto e niente, una musica. Nella musica, dove tutto è niente, come polvere sulla polvere. Si suona così, con grazia plebea, le mani che sudano ed offrono a noi, caro Lisir, l'arabesca è impossibile, dove tutto è niente, solo musica, brava musica, e la danza splendide, come un diavolo in un fulmine.
Siamo agli esteri dopo questo Elisir.
Ma ce n'è tantissimi.
Allora partiamo da Avvenire, che oggi in prima pagina ha Un editoriale di Ibrahim Faltas, padre Faltas, l'ex vicario della custodia della Terra Santa a Gerusalemme, che scrive il dovere di soccorrere l'emergenza umanitaria a Gaza. Dice: a Gaza non c'è più un metro quadrato che non mostri i segni devastanti di una guerra che pare non finire mai. A Gaza oggi si muore di freddo prima ancora di morire di fame e di malattia. Eppure, coprire chi ha freddo sarebbe istintivamente la prima azione da compiere davanti a persone che hanno già provato il freddo negli ultimi inverni trascorsi nella sofferenza e nel disagio. Cosa impedisce alle tende, alle coperte, ai cibi caldi e vitali di entrare a Gaza? Chi vieta che si compia una carità organizzata e impellente alle necessità vitali di tanta povera gente? La tregua registra ancora morti a causa delle armi che non hanno mai smesso di assordare i cieli di Gaza. Nel drammatico conteggio dopo la tregua si registra un numero scandaloso di bambini deceduti a causa del freddo e della fame. È uno scandalo conoscere dati così sconvolgenti. È inconcepibile che succeda. È assurdo stare fermi a guardare. Chi regola e stabilisce le sorti dell'umanità non sente il dovere di vestire gli ignudi e di dare da mangiare agli affamati?
No, non lo sente probabilmente. No. Tra poco parleremo ovviamente di Iran, che è l'apertura di quasi tutti i quotidiani, ma non è il momento delle prime pagine, è il momento di leggere e sfogliare le pagine interne. Quindi Groenlandia, no agli USA, scegliamo la Danimarca. Noi stiamo con la Danimarca e non con gli Stati Uniti. Alla vigilia dell'incontro a Washington tra i ministri degli esteri di Copenaghen, Groenlandia e Stati Uniti, a Marco Rubio però si aggiungerà il vicepresidente Vance, tanto perché la corsa dei due è evidente che è la grande, diciamo, sfida che sarà all'interno dei repubblicani tra Vance e Rubio, continua su ogni dossier. Il governo groenlandese scopre le sue carte, non lascia dubbi e interpretazioni. Non intende accettare l'abbraccio di Donald Trump, scrive Claudio Tito sulla Repubblica, né sotto forma amichevole e nemmeno in quella ostile. E quindi inaccettabile cambiare i confini con la forza o provare a comprare un altro popolo. Ieri Jens Fredrik Nielsen e Mette Frederiksen, che sono i due premier, uno della Groenlandia e l'altra della Danimarca, hanno così messo i puntini sul ghiaccio artico.
Altro invece luogo, insomma, caldo è il Venezuela, oggi sono veramente confusa, perdonatemi,
è l'Iran
e c'è sulla prima pagina di Avvenire, a parte il titolo principale che è il regime di morte sull'Iran, poi c'è una nota su Pechino. Pechino colpita al cuore energetico e dice: ci difenderemo. La Cina, lo sappiamo, assorbe circa l'80% del greggio iraniano nonostante le sanzioni. Il paese medio orientale resta dunque un punto fermo della sua strategia energetica. Da qui la reazione forte alle minacce di nuovi dazi avanzati dal
25%,
presidente.
Sì, già hanno
Stati
subito
Uniti,
diciamo, la questione del petrolio venezuelano, no? Erano i principali compratori del petrolio venezuelano. Adesso arriva anche un pezzo di crisi energetica via Iran, insomma, sono i risvolti geopolitici, diciamo così, di quello che sta succedendo.
Sul Corriere della Sera, Pretoria, imbarazzo per le tre navi degli Ayatollah arrivate ai giochi di guerra dei BRICS. Il governo sudafricano ha dovuto retrocedere gli iraniani al ruolo di semplici osservatori. Ne scrive Francesco Battistini, che dice che ci sono delle esercitazioni navali dal discutibile nome Volontà di Pace 2026, guidate dai cinesi, sostenute dai russi, organizzate dai sudafricani e partecipate da tutti i paesi BRICS. Per la prima volta ci sono pure gli iraniani ospiti d'onore. Gli iraniani ci saranno, sì, ma nel ruolo di semplici osservatori, come il Brasile o l'Etiopia, l'India o l'Egitto, l'Indonesia o l'Arabia Saudita, gli Emirati o le 11 nazioni convocate per l'occasione. Le tre navi degli Ayatollah non è chiaro dove butteranno l'ancora fino al termine dei War Games dopodomani, ma è certo che se ne ripartiranno alla chetichella. I generali della South African Defense Force dicono che lo scopo delle manovre è soltanto di proteggere le rotte marittime e rafforzare la cooperazione per la sicurezza, ma nessuno sentiva il bisogno di agitare anche l'Africa australe, e le opposizioni sudafricane ora accusano: si sta contraddicendo la nostra neutralità. L'allargamento del cartello BRICS indica la scelta pericolosa di creare una controalleanza bellica. E quindi, insomma, c'è anche questo lato che non sapevamo.
C'è la questione negli Stati Uniti, si è aperta la crisi di Powell, attacco a Powell, il presidente della Fed, la banca centrale statunitense. La BCE teme una crisi, Trump ha detto incompetente o corrotto, e quindi Francoforte, la BCE e altre 10 banche centrali hanno scritto incredibilmente una lettera per dire che è un pilastro della stabilità. Non solo, ma noi ci occupiamo prima dell'attacco, chi produce questo attacco a Powell, secondo la stampa, lo producono dei fedelissimi, degli agenti del caos o dei cani d'attacco, così vengono definiti da chi? Dal Financial Times, non dai fogli socialisti e rivoluzionari. Questa cosa è un caos, insomma, a poche settimane dalla nomina del successore di Powell non bisognava andare attaccarlo in questo modo. Chi è stato? Sono stati Bill Poulter, il capo della Federal Housing Finance Agency, cioè colui che gestisce tutti i programmi pubblici di finanziamento delle case, dei mutui. Pensate un po', è la stessa persona che controlla il 70% dei mutui erogati sul mercato privato, essendo amministratore delegato di Fannie Mae e Freddie Mac. Cioè, Trump ha nominato il più grande investitore nei mutui privati a capo dell'agenzia pubblica che gestisce gli stessi finanziamenti. Complimenti. Poi c'è Jeanine Pirro, ex commentatrice della Fox News, attivissima a sostenere le elezioni rubate nel 2020 a Trump, che ora è diventata procuratrice federale a Washington. È stata promossa da agitatrice a giudice, non è male.
Lo scontro tra Powell e Trump, tutto interno a Washington, è sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Powell: la difesa dei banchieri centrali, Trump dice, è un incompetente, tagli i tassi. Banchieri centrali in difesa di Jerome Powell. In un comunicato firmato da 11 istituzioni, tra cui la BCE, i governatori esprimono piena solidarietà alla Fed sotto attacco dopo l'inchiesta penale contro il suo presidente. Si schiera anche Jamie Dimon di JP Morgan e dice: grande rispetto per Powell, la Fed sia indipendente. Trump però non demorde e contrattacca: ha sforato il budget di miliardi, è un incompetente e un corrotto. E dopo i dati sull'inflazione di dicembre al 2,7% come da attese, insiste: tagli subito i tassi. All'interno invece bisogna segnalare, all'interno del Sole 24 Ore, un articolo che riguarda Minneapolis: altri 1000 agenti contro gli immigrati, nonostante appunto il sindaco avesse detto agli agenti dell'ICE di andarsene. Scontro frontale: Trump aumenta le forze federali nella città mentre continuano le proteste, azioni legali di Minnesota e Illinois per cacciare l'ICE.
E siamo giunti al momento dei titoli del
giornale radio. Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani.
Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Set 7.03 di mercoledì 14 gennaio, le prime pagine dei quotidiani, la maggior parte, anzi la quasi totalità, dedicata a quello che sta avvenendo in Iran. Domani titola Iran, il massacro dei ragazzi. Trump dice stiamo arrivando. Secondo una ONG, il regime ha ucciso 12.000 giovanissimi durante le proteste. Strage mai vista. Il tycoon, cioè Trump, studia i piani di guerra del Pentagono, tra le ipotesi attacchi mirati o raid delle forze speciali. Segnaliamo sulla prima pagina di Domani l'editoriale di Pierluigi Petrillo, che dice ma a Teheran la democrazia non arriverà con le bombe, che sottolinea come sia un paese complesso e multiforme.
La Repubblica, massacro Iran, si muove Trump, le stime dell'ONG sulla repressione delle piazze contro il regime, vediamo che qua dicono 12, arrivano a 20, insomma c'è molta confusione perché ovviamente non escono informazioni verificate e verificabili dall'Iran, escono tantissime segnalazioni di singole persone, insomma è molto complicato, è tagliato internet, sono tagliate le comunicazioni, sappiamo poco, però abbiamo delle immagini e da queste immagini si provano a fare dei bilanci. Tra l'altro sappiamo anche che è morto un ragazzo che studiava in Italia nelle proteste, sicuramente poi lo leggiamo. Per Teheran le vittime sono però 3.000, il messaggio della Casa Bianca ai manifestanti, sempre dalla prima pagina di Repubblica, avanti l'aiuto sta arrivando. L'ira di Mosca, due punti, ci saranno conseguenze disastrose.
La Stampa, massacro Iran, Trump studia il blitz. L'opposizione dice la repressione ha fatto 12.000 morti, gli ayatollah ne ammettono 3.000.
Sì, il messaggero, Trump agli iraniani arriviamo, il giorno, migliaia di morti in Iran, Trump l'aiuto in arrivo.
Corriere della Sera, orrore in Iran, Trump dice arriviamo, il regime, la strage di ragazzi, l'ONU dice siamo inorriditi.
Il Fatto Quotidiano, Trump promette aiuti all'Iran, si salvi chi può, il regime alza il conto delle vittime e accusa c'è la CIA. Ecco, questa cosa che c'è la CIA è davvero potente da quella parte del mondo, cioè nella voce del regime, talmente potente che nelle pagine interne Elena Basile racconta il mio viaggio in Iran tra rivolte interne e infiltrazioni straniere. È un pezzo molto particolare, quella della, diciamo, della commentatrice, molto conosciuta rispetto anche alle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. Ci racconta che è stata 10 giorni in Iran e diciamo la parte più interessante è questa: la grande insofferenza della borghesia occidentalizzata e delle giovani generazioni verso un immobile potere tecnocratico ormai dirompente. Molti giovani con i quali ho avuto occasione di parlare, che partecipavano alle manifestazioni, esibiscono un'ostilità non più contenibile, non sembrano avere una visione politica, hanno urgenza di insorgere contro il potere. Le rivolte sono state guidate dal malcontento per l'inflazione insostenibile al 50% dai giovani contro la sociale della tecnocrazia. Poi Basile fa tutti i suoi commenti su appunto il rischio che gli interventi militari o le pressioni statunitensi aiutino il regime, non lo impediscano, ma vabbè, poi questi sono commenti. La cosa interessante è che ci dà uno spicchio, ha incontrato questi giovani pochi giorni fa.
I giornali della destra applaudono insomma l'iniziativa o comunque ai messaggi di Donald Trump e del governo americano. Il Foglio titola sognare il regime change, il massacro degli iraniani continua perché Trump ha ormai preso la sua decisione contro gli ayatollah, e riporta appunto questi messaggi. MIGA sta per Make Iran Great Again. Il giornale titola arrivano i nostri, rivolta a Teheran, 12.000 morti, Trump dice agli iraniani ribellati, ribellatevi al regime, vi aiutiamo noi.
Eh sì, c'è chi tifa per l'intervento militare.
Avvenire, regime di morte, la denuncia dei dissidenti all'estero. In Iran sono già 12.000 le vittime della repressione. Trump sostiene la rivolta e dice continuate a protestare, l'aiuto è vicino e sarebbero pronte le nuove sanzioni.
La via di Teheran, il manifesto, ormai migliaia le vittime, lo stesso regime ne ammette 2.000. ma sono molte di più. Il figlio dello Shah invoca le bombe statunitensi, Trump minaccia Help is on its way, stiamo arrivando, ma la liberazione non passa per i raid di Stati Uniti e Israele.
Dalla stampa segnaliamo nelle pagine interne l'articolo di Fabiana Magri, Generazione Martirio, impiccagioni all'alba e cecchini, i giovani scesi in piazza sono nemici di Dio. Oggi Erfan Soltani, 26 anni, potrebbe essere il primo a salire sulla forca. Fabiana Magri parla con alcuni ragazzi. C'è Fara che dice: massacrano la gente per strada soprattutto di notte, poi vanno casa per casa e arrestano tutti i giovani sotto i 30 anni. Sulla stampa appunto c'è un articolo di Nello Del Gatto da Gerusalemme che dice: lo scossone lo ha dato Iran International, un sito con sede nel Regno Unito, il cui board ha pubblicato una dichiarazione intitolata «L'uccisione di 12.000 iraniani non sarà sepolta nel silenzio», da qui che arriva appunto il numero 12.000, riferendosi a questo numero come risultato di indagini e testimonianze. Dopotutto le immagini di numerosi sacchi bianchi di cadaveri ammassati in ospedali e altre strutture hanno fatto il giro del mondo. Molte delle vittime erano giovani di età inferiore ai 30 anni. La CBS, citando le sue fonti di attivisti sul territorio, conferma il numero di 12.000, arrivando a dire che le vittime potrebbero anche superare le 20.000. Almeno 5.000 i morti totali, sempre secondo la agenzia di intelligence israeliana, dato condiviso con gli Stati Uniti. Le proteste non solo non si fermano, ma prendono sempre più piede, nonostante gli ayatollah alzino ancora il tiro per tentare di soffocarle. L'ufficio del procuratore di Teheran ha annunciato che diversi rivoltosi saranno presto processati e nelle prossime ore si attende già una prima esecuzione.
Sul Manifesto, Francesco Strazzari commenta così: la speranza rivoluzionaria è chi la mortifica. Il regime teocratico affronta una convergenza di sfide senza precedenti, una popolazione giovane che non ha legami con la mitologia rivoluzionaria, ogni giorno di più detesta il piedistallo morale dal quale la governa una casta dedita ad arricchirsi, ma che sa produrre solo impoverimento in un contesto internazionale sempre più ostile. Il regime si mostra incapace di sradicare le ondate di protesta con la sola coercizione. Permangono una base elettorale conservatrice, un apparato coercitivo, quello dei Bagi, quello insomma dei Pasdaran, che finora si è mostrato coeso. Nei prossimi giorni sarà necessario tenere d'occhio il comportamento dei militari, perché da lì vedremo se ci sarà qualche cedimento. Chi sta rischiando la vita in piazza non è un agente del Mossad. Oggi sostenere questa cosa vuol dire dimenticare la lezione della rivoluzione culturale iraniana, ci ricorda Francesco Strazzari, che le prime vittime della post-Khomeini furono tutti quei laici, comunisti, socialisti, marxisti e altri oppositori che finirono per primi nelle galere e, dopo aver aiutato la rivoluzione sciita, finirono a essere i primi, diciamo, repressi. E il paradosso del sovranismo, che talvolta trova riverberi anche a sinistra, è un preteso antiimperialismo che dell'imperialismo riproduce le strutture mentali e cognitive. Un articolo molto interessante che scardina un po', diciamo, le formule strafatte del secolo passato per riferirsi a cose di questo secolo e rimette un po' i punti in ordine.
Per quanto riguarda il Venezuela e il rilascio dei cittadini italiani trentini e Burlò, oggi la notizia è nelle pagine interne, ieri era su tutte le prime pagine. Leggo dal Corriere della Sera, la pagina dedicata a trentini: siamo molto felici ma il prezzo è altissimo, trentini e Burlò a casa, Meloni e Tajani ad accoglierli ieri all'aeroporto, il grazie alla premier della madre del cooperante. Dice Alberto Trentini: siamo molto felici, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. E ha affidato queste parole alla sua avvocata Alessandra Ballerini, letta davanti a un muro di telecamere fuori dallo scalo. Il prezzo altissimo sono tutte le torture ricevute, torture psicologiche. Non si possono cancellare le sofferenze di questi 423 giorni interminabili, scrive Trentini. E infatti lui stesso, che è stato in cella con Burlò, quello non lo chiamava mica carcere, ma campo di concentramento, perché uscivamo con la maschera e le manette come a Guantanamo. La pagina la successiva invece parla appunto di Mario Burlosca, Raffaggi e paura, quella tuta azzurra di chi da 10 anni attendeva il giudizio. E appunto Burlò racconta di che quando uscivi dalla cella ti facevano camminare con un cappuccio che ti copriva interamente il capo, tipo Guantanamo. La cosa peggiore, gli chiedono dal Corriere, la cella terrificante, 4 metri per 2, con un paio di lastroni di cemento e materassi. Per un periodo uno era crollato e allora si faceva a turno per dormire, uno sopra e l'altro per terra. Poi gli chiedono rimedi, rincorrere gli scarafaggi con la ciabatta. Difatti il più delle volte abbiamo dormito uno sull'altro sul materasso.
Due modi diversi di raccontare appunto il ritorno degli italiani, che tiene banco ieri, insomma era l'apertura, anche se la notizia di l'altro ieri. La Repubblica dice così: l'abbraccio della madre Trentini, la mia vita nell'acquario delle torture, quindi il racconto. Il Messaggero, Trentini, due punti, in cella ho sentito sempre il paese vicino. Cioè lui in cella ha sentito il paese vicino, secondo il Messaggero, che proprio non ce la fa a non fare l'aus organ del governo da quando c'è Caltagirone ben in sella e Meloni in sella invece a Palazzo Chigi.
Chiudiamo con una segnalazione sempre dalla prima pagina della Stampa: l'allarme dell'Istat, la crescita è a rischio. Le previsioni per il 2026 dicono che l'instabilità mondiale aumenta l'incertezza, l'occupazione può scendere e l'inflazione risalire.
Sì, se vogliamo anche corruzione sui mezzi dell'esercito, è il secondo titolo di Domani, ma anche dalle pagine interne del Fatto Quotidiano, da cui lo prendiamo: una decina di indagati tra alti ufficiali e amministratori di due società per corruzione, truffe e inadempimenti in pubbliche forniture sono i reati da cui da più di un anno indaga la Procura di Roma, che riguardano società e appalti del Ministero della Difesa.
Sono le 7:14, è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.